Metti una sera al cine. Le recensioni di Caterina per Radio Poderosa. Metti una sera a cena, sì, anche al cine, ma prima, poi ci siamo trovati io e Caterina Pagliasso, la nostra esperta, per confrontarci su un film che abbiamo visto, Perfect Days di Wim Wenders. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.
Ehi, zio!
Nico, e scappi di casa ogni volta?
Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You just keep.
Un'altra volta è un'altra volta. Mentre adesso è adesso.
Adesso è adesso.
Perfect Days nasce come una serie di documentari brevi riguardanti la riqualificazione di 17 bagni pubblici realizzati da alcuni celebri architetti giapponesi che Wim Wenders doveva realizzare nell'ambito del Tokyo Toilet Project per pubblicizzare l'iniziativa. Il progetto si è man mano ampliato e Wenders l'ha poi trasformato in un film scritto con Takuma Takasaki e incentrato sull'addetto alle pulizie dei servizi igienici, Hirayama, un personaggio di fantasia magnificamente interpretato da Koji Yakucho, del quale la pellicola ricostruisce le giornate perfette del titolo. Hirayama vive in una piccola casa in cui c'è solo l'essenziale, un futon, una libreria, servizi assolutamente basici, uno stipo, un tavolo. Ogni giorno compie gli stessi gesti, si alza, va in bagno, si rade, si veste, innaffia con cura le sue piccole piante, indossa la tuta da lavoro fornita dal Tokyo Public Toilet, prende le chiavi da una mensola, apre la porta di casa e guarda con serena dolcezza la luce del primo mattino. Poi esce, prende un caffè da un distributore automatico e va al lavoro col suo van pieno di tutto ciò che gli serve per svolgere con cura il lavoro, che è quello di pulire perfettamente i bellissimi bagni pubblici di Tokyo. Durante gli spostamenti da una toilette all'altra, ascolta in vecchie audiocassette Lou Reed che canta Perfect Day o altre significative canzoni degli anni 60 e 70. All'ora di pranzo si siede sempre sulla stessa panchina, in un parco, a mangiare un sandwich, osservando e fotografando con una vecchia macchina analogica le fronde degli alberi e i riflessi di luce che giocano con rami e foglie che i giapponesi chiamano komorebi. Alla sera, prima di tornare a casa, va a lavarsi e rilassarsi nei bagni pubblici, cena in piccoli locali in cui è trattato con gentilezza, passa in libreria o dal fotografo a far sviluppare i rullini delle foto. Hirayama legge molto, Faulkner, Kondo, altre autrici e autori giapponesi, parla al minimo indispensabile, ma ascolta e guarda ogni essere con attenzione. È gentile e rispettoso con tutti, anche con il giovane goffo collega che non ne fa una giusta, con un uomo malato che ha bisogno di essere consolato e con la giovane nipote scappata di casa. Tutto qui? No, in realtà c'è molto altro. Ne parlo con Caterina. Ciao Caterina.
Ciao. Sì, effettivamente può sembrare una vita ripetitiva, tutti i giorni uguale, ma come dicevi tu, ci sono poi dei piccoli dettagli che sono differenti, quindi a un certo punto si introduce una specie di variazione in questa vita apparentemente sempre uguale. Una vita semplice, questi gesti ripetuti, la sua casa è una casa appunto, come dicevi tu, essenziale, molto carina, tra l'altro molto gradevole, con questo futon che lui ogni sera distende, srotola, poi si mette a leggere, poi cade addormentato e la vita riprende il giorno dopo. Quindi dicevamo questa casa piccola, accogliente, dove lui si rifugia la sera, dopo essere stato ai bagni pubblici, aver fatto la doccia e poi essere andato a mangiare in questi diversi locali, eccetera. Direi che l'espressione chiave di questo film è proprio, secondo me, il prendersi cura. Lui si prende cura del suo lavoro, ovviamente, della casa, delle sue piante, di se stesso. Sembra una filosofia spicciola e così un po' minimale. E avevamo fatto anche il parallelo col Candido di Voltaire, no? Dove là c'era un richiamo al richiamarsi, lascia perdere il mondo esterno che è incomprensibile, crudele, e coltiva il tuo orto. Qui è una cosa un po' differente, perché questa filosofia di vita è un'acquisizione sua, non è un ripiego. È una meta che lui ha raggiunto, e ha raggiunto anche perché, e questo lo intravediamo verso la fine, quando giunge a riprendersi la nipote, la sorella del protagonista, e c'è un'allusione a un rapporto difficile col padre, e lì capiamo che c'è stata della sofferenza, cioè che il protagonista ha un passato e che dopo questo passato, di cui noi non sapremo mai altro, si costruisce un nuovo modo di essere, che è quello appunto che abbiamo descritto fin qua.
Sì, poi io ho interpretato il far vedere che c'è un'ombra, che c'è un dolore, come un corrispettivo della suo prendersi cura, cioè come la cosa essenziale che permette anche di avere quell'atteggiamento empatico con tutto l'essere, con tutto l'esistente, persone, animali, piante, certo, cose, la luce. Senza quell'ombra, forse l'aspetto, diciamo, zen, l'aspetto dentro le cose,
sarebbe superficiale, sarebbe un po' più vuoto, no?
Sì, o comunque così pregnante.
Sì, l'empatia, dicevi tu. In effetti le relazioni umane che lui intrattiene al di là di quella con la nipote sono incontri occasionali, con il bambino che si è perso e che lui riporta alla mamma, oppure il ragazzo così un po' ingenuo, forse anche un ragazzino disabile che è interessato alle orecchie delle persone, prova piacere nel toccare le orecchie, l'uomo ammalato che lui in qualche modo conforta, la partita a tris che lui fa con uno sconosciuto. Quindi c'è una grossa capacità di relazionarsi con gli altri, una disponibilità, una capacità di guardare e ascoltare senza giudicare e senza protestare, perché quando il suo giovane collaboratore si accorcia l'orario di lavoro, scappa prima del tempo e lo lascia lì a fare tutto il lavoro da solo, lui è un pochino, insomma, seccato, ma non è arrabbiato assolutamente, non se la prende con questo, questo ragazzo.
Una piccola increspatura c'è quando sente i datori di lavoro, cioè credo il comune di Tokyo, e in modo abbastanza deciso, quindi si vede che non è una persona remissiva, sottomessa.
Si pretende che il giorno dopo sostituiscano questa persona, insomma.
Perché lui ha la sua vita, il lavoro c'è e va fatto in quel modo. Tra parentesi, sono bellissime le immagini in cui lui, in modo scrupolosissimo, ha uno specchietto per vedere anche gli angoli morti dei gabinetti, dei lavandini, che pulisce il tutto con una metodicità.
E con strumenti da lui stesso progettati e costruiti a volte. Non sono soltanto strumenti forniti dalla ditta, ma sono cose che lui ha pensato. No?
Sono parte del suo mondo.
Sono parte altri.
Come le fotografie, scatta parecchie fotografie rigorosamente con la macchina fotografica tradizionale.
Analogica, si diceva prima.
Il suo mondo è un mondo analogico, cioè, secondo me, un mondo di relazioni, di cura, e non un mondo digitale. Ed è il mondo che poi si vede che fa breccia anche nelle altre persone. Gentilezza porta gentilezza. Ad esempio c'è una ragazza carina, sexy, a cui fa filo un giovane collaboratore.
Quello di cui si parlava prima, il ritardatario, quello che arriva sempre. E che a un certo punto, per far colpo sulla ragazza, gli chiede di prestargli il furgone.
Sì.
E allora ascoltano queste cassette, audiocassette, quelle proprio
d'antan, sì.
E la ragazza è molto incuriosita, sente questa canzone di Patti Smith, evidentemente colpita dal suono differente della vecchia cassetta, e gli chiede se può riascoltarla.
Prima gliela frega, di nascosto se la porta, sì. La ascolta, poi gliela restituisce e la riascoltano insieme. E
invece il fidanzatino lo porta in un negozio di vecchi dischi,
sì.
E vorrebbe vendere queste cassette ricavandone molti soldi per poter offrire alla ragazza al cinema, al ristorante. E lui, terminato, dice no, non le vendo, sembra arrabbiato. In realtà poi è incuriosito verso questi due ragazzi, prova tenerezza per loro. Cioè, anche qui è empatico, è curioso, è disponibile, è aperto a capire gli altri.
Gli dà dei soldi per poter invitare questa ragazza. Questa ragazza, quando poi sente la cassetta, gli dà un bacio. Si vede che è davvero emozionata. È nell'ambito dell'analogico.
Cos'è allora il digitale? Il contrario? Cosa potrebbe essere?
Il sì o il no, il bianco o il nero, aperto. Spento, è ciò che non ha corpo, ciò che è nella nuvola. In effetti, forse il digitale è il consumo. Consumi una cosa e poi non c'è più, la esaurisci. L'analogico forse invece ti mette in relazione, le cose entrano in te, tu entri nelle cose, sei parte dell'essere.
E tornando al lavoro, all'amore con cui lui svolge il proprio lavoro, anche qui c'è forse una rivendicazione di un qualche cosa che si fa non in modo alienato, cioè tu non ti distanzi dal tuo lavoro, ma ci sei dentro, perché quella roba lì ha un valore. In questo caso il valore è quello di occuparsi questa volta non delle singole persone, ma del bene comune. Che cosa c'è di più comune, di più uguale per tutti che non i cessi che tutti utilizzano, gente di ogni colore, di ogni età, di ogni classe sociale. Quindi lui probabilmente ha bene chiaro questo, sì. L'importanza del lavoro,
certo,
che fa.
Certo, sembra un lavoro veramente basso.
La cura di ciò che appartiene a tutti, insomma.
A me viene anche in mente Saba, nell'umiltà c'è
l'umiltà,
il Signore.
Questo è proprio un film sull'umiltà, secondo me.
Nell'accezione più alta,
certamente.
No? Umiltà, umanità, che però riguarda tutto l'esistente, tutto ciò che c'è e che viene in relazione con noi. E questo riguarda ovviamente le persone. Ci sono presenze messe in scena molto delicatamente da Wim Wenders. La ragazzina che consuma il suo pasto sempre nella stessa panchina, non lontano dalla panchina nella quale c'è il nostro protagonista, il senza fissa dimora, okay, che fa dei gesti strani, non si capisce in quale dimensione sia, e così via. E c'è questo sentirsi parte dello stesso grande panorama, che è quello dell'esistenza, dell'essere.
E poi c'è la metropoli, c'è Tokyo, che viene ripresa in modo particolare anche.
Quando si sveglia lui, esce fuori, guarda il cielo e poi guarda la torre delle telecomunicazioni, credo quella di Tokyo, altissima. E poi prende il suo furgone, va per iniziare il suo giro e incrocia poi quelle grosse circonvallazioni.
Sono un po' come segni di punteggiatura questi monumenti che compaiono regolarmente. Sono la punteggiatura del film, il caffè che lui prende alla macchinetta automatica, la torre, e poi la città che scorre sotto i suoi occhi e poi l'ingresso nell'attuale, sono punteggiati perché non si può dire che sia un film con una grande narrazione dietro, però ci sono questi momenti, questi segmenti, no? Divisi da questi, io me li vedo come segni di punteggiatura.
Sì, 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 danno un ritmo. Al film, che è un ritmo che ha una sua velocità scandita appunto da ciò che lui fa nell'arco della giornata con queste ripetizioni, che però secondo me non sono un rito, sono delle scansioni. In effetti, se noi pensiamo alla musica, ci deve essere una scansione, perché se no è un rumore, no? Un ritmo che poi magari ad un certo punto si movimenta quando succede qualche cosa, e lì si vede che lui non vive la sua scansione giornaliera come una ritualità alienante, cioè non va fuori di testa se gli scombinano il ritmo della sua giornata, per aiutare il suo giovane amico a far breccia nelle simpatie della ragazza, scombina.
Perché lui è disposto anche a perdere tempo, no? Sì. È disposto a agire con lentezza e quindi non, appunto, non perde la testa, come dicevi tu, ma affronta tranquillamente, serenamente queste piccole deviazioni.
Scusami, va a dormire in uno sgabuzzino e non sul suo solito
futone. Per lasciare il posto alla nipote, certo. Anche questa cosa che si porta la nipote a lavorare con sé può sembrare strano, che una ragazzina frequenti dei posti non proprio... Però lei glielo chiede e lui dice va bene, vieni. E la cosa si rivela molto simpatica, no? Mangiare, fare la pausa pranzo con la nipote, parlare con lei. Dicevamo della città. Potrebbe essere Tokyo, queste strade, queste circonvallazioni, sottopassaggi tangenziali che noi vediamo coi suoi occhi mentre lui guida la mattina. Potrebbe essere la città disumanizzata che si contrappone invece a questa sua filosofia di vita spicciola ma densa, ma intensa. Però non è proprio così, perché contemporaneamente alle immagini della città noi abbiamo la musica, che è la musica scelta da lui, la musica che è sulla sua storia, e quindi c'è un mescolarsi dei due aspetti, secondo me, non credi?
Sì, musica che è la musica anni 60, 70, dagli Animals a Lou Reed, poi Nina Simone, fa parte tutta questa cosa di quell'insieme, di vivere in sintonia.
Che, come dire, io posso affrontare anche la vita in un posto così perché sono corazzato, perché ho un patrimonio che mi sono costruito e che mi porto dentro, con il quale faccio il mio ingresso anche in questa civiltà frenetica che non mi annulla comunque, perché io ho una mia forza, no? Ho una mia forza interiore.
Sì.
Infatti noi lo vediamo spesso anche impegnati in attività extralavorative, va in bicicletta, gira a Tokyo ma in un altro modo, non più in macchina ma godendosi la vacanza, diciamo, no?
E fa il komorebi, cioè guarda il trasparire della luce tra le foglie, che anche quella è una cosa molto poetica e molto bella. Raccontato così può sembrare un film da far addormentare, invece è narrato con una sapienza cinematografica, con una delicatezza, insomma Wim Wenders secondo me ha fatto proprio centro, perché a mio avviso siamo all'altezza del Cielo sopra Berlino, che è un film che io adoro. Non ci sono gli angeli, ma c'è una persona intera, integra, con i suoi lati oscuri, con i suoi dolori, che però sono l'humus, il substrato, la base anche per la sua serena accettazione della vita, con gioia anche. Infatti l'ultima immagine è
un sorriso molto prolungato
che si alterna
a qualche lacrima,
no? E quindi le due cose, perché ci sia la serenità ci deve anche essere il dolore. Insomma, è un film assolutamente da vedere. Bene, grazie.
Ciao, grazie a
ciao.
Te.
Ciao, ciao,
ciao
a tutti.
High, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, ooh, 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 ooh. And I'm feeling good.
wishing to see. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. And fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean.